Le sette beatitudini dell'Apocalisse. La quinta.
Leggiamo Apocalisse capitolo 20, versetto 5 e versetto 6. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i 1000 anni. Questa è la prima resurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su loro non ha potestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei 1000 anni. Bellissimo testo, bellissimo argomento, molto complesso, che richiederebbe ben più tempo di quanto noi abbiamo a disposizione, perché tocca diversi punti del messaggio avventista: la resurrezione, il millennio, la vita eterna, la distruzione degli empi. Il capitolo 20 dell'Apocalisse, che contiene la quinta beatitudine, descrive il giudizio finale nella sua seconda e terza fase. Nella prima parte del capitolo mostra Satana incatenato sulla terra in rovina per 1000 anni, mentre in cielo avviene la seconda fase del giudizio, quella degli empi. Incatenato nel senso che è messo nell'impossibilità di nuocere, perché non c'è più nessuno da tentare, perché i giusti sono nel cielo e gli empi sono morti. Chi tenta questo? Quindi prende le sue ferie, diciamo, 1000 anni di tempo. E il diavolo con i demoni, evidentemente, girerà incatenato da catene di circostanza sulla superficie sconvolta della terra, piena di cadaveri insepolti, e lì avrà modo di meditare sulle conseguenze terribili della sua ribellione contro il governo dell'Altissimo. La seconda parte del capitolo mostra Satana che viene sciolto e si mette alla testa degli empi resuscitati nella seconda resurrezione per assalire la nuova Gerusalemme e infine ha luogo la terza parte del giudizio, che consiste nella lettura del dispositivo della sentenza, morte seconda, seguita dall'esecuzione. Questo è il panorama del capitolo 20 dell'Apocalisse, quindi il giudizio. Parliamo della prima resurrezione. Il Nuovo Testamento afferma che vi sono due resurrezioni: quella dei giusti, che avverrà al ritorno di Cristo, e quella degli empi 1000 anni dopo. Rileggiamo il testo, Apocalisse 20, versetto 5. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i 1000 anni. Questa è la prima resurrezione. Diciamo che noi avventisti, quando parliamo della resurrezione, forse siamo i soli a presentare questa teologia un po' complessa, ma che è molto aderente al testo dell'Apocalisse. Quindi la prima resurrezione avviene al ritorno di Cristo e interessa i giusti. L'Apostolo Paolo, scrivendo il suo celebre testo sul ritorno di Cristo e sulla resurrezione, ribadisce questa verità in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, il versetto 16. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Quindi i primi a risuscitare sono i giusti. E chi ha stabilito chi devono essere coloro che parteciperanno alla prima resurrezione? Ebbene, il giudizio del Signore nella sua prima fase, o giudizio investigativo. Ora ha luogo nel cielo la prima fase del giudizio, quella dei giusti, che devono essere, secondo la parola del Signore, Prima Pietro capitolo 4, versetto 17 e 18, devono essere giudicati prima degli altri. Leggiamo il testo, Prima Pietro 4, 17 e 18. Poiché è giunto il tempo in cui il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo? Domanda logica. Il Dio giudica prima i suoi. Ma voi mi direte che quelli che credono in Cristo non sono giudicati. Ma ci sono altri testi nella Bibbia che spiegano che tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Tutti. Allora, ci sono i giusti che compaiono in giudizio per un giudizio di assoluzione in quanto credono. Gli altri invece compaiono in giudizio per essere condannati, perché non hanno creduto. Quindi la prima fase del giudizio, che è incominciata nel 1844, alla fine del lungo periodo dei 2300 giorni profetici o anni letterali, interessa soltanto il popolo di Dio. Beato e santo chi partecipa alla prima resurrezione, certo. Perché? La Bibbia dice: essi tornarono in vita. Essi, come Cristo, hanno vinto la morte ed escono dal sepolcro trionfanti, rivestiti di immortalità. Che spettacolo straordinario! Forse noi non riusciamo nemmeno a immaginarlo. La folla dei giusti che schizza fuori, permettetemi il verbo, dalle tombe. Oggi i cimiteri, ripetiamolo perché è così, sono luoghi di tristezza, di pianto, di dolore, di solitudine. Quel momento diventeranno punti di riferimento per la gloria di Dio. I giusti usciranno trionfanti, gloriosi, rivestiti di immortalità. La lotta contro il peccato e le sue conseguenze, malattie, sofferenze, persecuzioni, è finita per sempre. E vorrei qui riandare alla seconda beatitudine che abbiamo studiata, peraltro, Apocalisse capitolo 14, versetto 13. E io udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, e sento che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere disseguono. Parla dei morti giusti, che al ritorno di Cristo usciranno dalle tombe trionfanti. Gli altri no. Cosa dice il nostro testo? Rileggiamolo. Apocalisse capitolo 20, versetto 4, l'ultima parte. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti 1000 anni. Quindi gli empi rimangono nella tomba fino alla fine del millennio. Qualcuno può dire, e ci vuole così tanto per fare un processo, la seconda fase del giudizio? Certo, e come? Perché la giustizia divina non è sommaria, la giustizia divina deve provare la colpevolezza dell'imputato, degli imputati. Voi ricorderete i famosi processi del passato, 1946, quando a Norimberga, in Germania, furono processati per mesi e mesi e condannati i capi nazisti, colpevoli di delitto contro l'umanità, eccetera, eccetera. Qualcuno criticò perché disse, ma come, i vinti processano i vincitori? Lasciamo le illazioni. Non è che li abbiano presi questi capi colpevoli, dei quali nessuno si confessò colpevole, nessuno. Göring scappò perché aveva il cianuro da qualche parte e si avvelenò, ma gli altri tutti non colpevoli, tutti avevano fatto il loro dovere, avevano obbedito agli ordini. Discutete finché volete, però questo processo provò con grande dovizia di documenti, di filmati, di testimonianze orali, provò la colpevolezza degli imputati, che furono condannati a morte e impiccati. Nel 1961 gli ebrei che avevano acchiappato Eichmann, che era uno dei colpevoli, che erano riusciti a fuggire, l'hanno acchiappato in Argentina. Eichmann era uno degli artefici responsabili della soluzione finale, parole povere, della Shoah, responsabile con altri, certo, dell'uccisione di 6 milioni di ebrei. Lo presero, lo misero su un aereo, lo portarono in Israele, lo processarono dentro una gabbia di vetro a prova di pallottola e lo condannarono a morte. Fu provata la sua colpevolezza. Ora, qui si tratta di processare l'umanità, il più grande processo della storia, anche se siamo al di fuori già della storia, che la storia è finita col ritorno di Cristo, ma per capirci. Quindi i giudici faranno un lavoro colossale. E chi saranno questi giudici? Che silenzio. I giudici saranno i giusti, saranno i coadiutori, i collaboratori. Ma la Bibbia dice che noi giudicheremo i demoni, giudicheremo gli empi. Regneranno con Cristo 1000 anni, quindi una posizione di assoluto privilegio. Siamo chiamati a esercitare il nostro diritto di testimonianza contro coloro che si sono scatenati per millenni contro il popolo di Dio, incominciando dalla creazione. Apocalisse capitolo 20, è detto, versetto 4, poi vidi dei troni, e a coloro che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano, ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. questo regno millenario di Cristo coi redenti non è un regno di contemplazione, è un regno straordinario di giudizio. Noi a un tempo, dice qui, saremo sacerdoti di Dio e di Cristo, saremo quindi testimoni e saremo dei giudici. Versetto 6, beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione, su loro non ha potestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni. I giudicati, gli imputati, chi saranno? Una folla immensa, che non riusciamo nemmeno a immaginare. Quanti saranno? Ma non assistono al processo. Sono morti, rimangono là, nella terra, nelle tombe. Non assistono al processo. D'altronde neanche i giusti hanno assistito, assistono al loro processo, la prima fase del giudizio. No. E allora lì verranno fuori nomi famosi e sconosciuti. Immaginate i famosi, i grandi persecutori, re, regine, imperatori, imperatrici, capi di governo, ministri, teologi, papi, vescovi, arcivescovi, abati, una caterva di persone. Poi verranno fuori al momento della sentenza. Verranno fuori al momento della sentenza. Per il momento lì sulla terra c'è il diavolo che gira, forse mordendosi le mani con i suoi diavoli, forse i suoi piedi urteranno contro le rovine di una cattedrale dove si pensava di servire il Dio e invece si serviva l'uomo, oppure le rovine di un Parlamento dove si facevano tante parole ma non si esercitava sempre il diritto e la giustizia, o forse urterà contro le mura sprecciate di una università famosa dove avrebbero dovuto insegnare che la vera sapienza e intelligenza è il timore del Signore e invece hanno insegnato soltanto quello che partorisce il cervello umano, che non è sempre d'accordo con la parola di Dio. Quando io penso al millennio mi viene in mente una citazione di Martin Luther King, famoso, nel libro La forza di amare. Vorrei leggerla alla pagina 87-88, quando parla del bene e del male e dice: Gesù ha eternamente ragione, la storia è piena delle ossa imbiancate dei popoli che rifiutarono di ascoltarlo. Possiamo noi del XX secolo ascoltare e seguire le sue parole prima che sia troppo tardi? Possiamo noi solennemente renderci conto che non saremo mai veri figli del nostro Padre Celeste? Finché non ameremo i nostri nemici e non pregheremo per coloro che ci perseguitano. E ancora, Napoleone Bonaparte, il grande genio militare, si dice che abbia detto, guardando indietro ai suoi anni di conquista: Alessandro, Cesare, Carlo Magno ed io abbiamo costruito grandi imperi, ma appoggiati su che cosa? Appoggiati sulla forza. E io vorrei aggiungere a quello che dice il collega Martin Luther King: la forza del non diritto, la forza della prevaricazione, non soltanto la forza militare, ma anche la forza del crimine, dell'assassinio, perché spesso il potere si regge su queste colonne, disgraziatamente. Ma tanti secoli fa Gesù, continua Luther King, diede inizio a un impero che fu costruito sull'amore, e anche al giorno di oggi vi sono milioni di uomini pronti a morire per lui. I grandi, i famosi, gli empi che hanno tenuto in scacco il popolo di Dio sono là, e il diavolo cammina sulle loro tombe, cammina sui loro corpi insepolti. È uno spettacolo lugubre, peggio ancora che lunare. Noi siamo al 28 ottobre e i cimiteri stanno popolandosi di fedeli, di congiunti, di parenti che si ricordano una volta all'anno, salvo eccezioni, si ricordano dei loro defunti. E allora i cimiteri sono pieni di fiori, lì c'è una catena di montaggio di milioni, di miliardi che si spendono dappertutto. Io direi: offriamo fiori ai vivi. Magari c'è un marito che durante tutta la vita non ha regalato una rosa, che fosse una rosa alla moglie. Adesso copre letteralmente di rose la tomba della defunta moglie, che non vede più, non sa più niente. Oppure una moglie che ha passato il tempo a inveire contro il marito, ha commesso anche delle ingiustizie contro di lui, non ha dato sempre il suo affetto, ed eccolo là questo marito coperto di fiori, anche lui. Che razza di abitudini. Poi, passato la festa dei defunti, chi si è visto, prossima catena di montaggio, l'anno futuro, se ci saremo ancora. Ecco, parliamo della resurrezione e della non credenza della resurrezione in tanti cosiddetti credenti cristiani. A che cosa credano, non lo so. Buona parte della cristianità, invece di aspettare la resurrezione, cosa fa? Evoca i morti, li consulta, li prega. Invano, perché i morti non sanno nulla, afferma chiaramente la Bibbia. Ogni volta che un cattolico, ma ci pensate, fratelli e sorelle, forse non sempre, ogni volta che un cattolico, in buona o in mala fede, prega Maria, o un cosiddetto cristiano, evoca il suo spirito, quindi si determina una seduta spiritica. E questo è condannato dalla Bibbia. Il Signore, rivolgendosi a Israele, prima che entrasse nella terra promessa, in Deuteronomio capitolo 18, che cosa dice a questo proposito? Deuteronomio capitolo 18, versetto 9. Quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che sono quivi. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figlio, la sua figlia, per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te. Non fare queste cose, non evocare, che poi non evochi niente. Chi è che risponde? Quando si risponde? Ma è il diavolo! Certo, qui noi stiamo camminando su un terreno minato, perché allora buona parte della cristianità che celebra il culto dei morti è nelle mani di Satana. che lo sappia o che non lo sappia. Visto che i morti non sanno nulla, fratelli e sorelle, chiediamoci, i miracoli che si verificano per intercessione dei morti, che non sanno niente, non possono essere che di origine diabolica, perché Dio non può benedire l'errore, siete d'accordo con me? E bisogna dirlo chiaramente, solo che non lo si dice. Ma cos'è sta paura che prende tanti cristiani? Ma paura di che cosa? Paura di che? Di dire la verità. La verità non deve fare paura, la verità deve aiutare, deve illuminare. Dice: su questi sacerdoti, testimoni e i giudici che regnano con Cristo 1000 anni, non ha potestà, non ha potere la morte seconda, che aspetta quelli che sono stati giudicati durante il millennio e usciranno. C'è una certa teologia evangelica che vuole che durante il millennio ci sia la possibilità di conversione, ci sia un regno straordinario del Cristo. Dall'Apocalisse non risulta questo. È detto che i giusti al ritorno di Cristo andranno in cielo per 1000 anni, nel cielo, sulla terra, abbiamo detto, lo ripetiamo, ci saranno soltanto Satana e i demoni, gli altri, gli empi sono morti e il diavolo regna sui morti, ma non c'è possibilità di conversione né per il diavolo né per i demoni né per i morti, perché i morti non si convertono, bisogna convertirsi quando si è vivi. Satana viene sciolto dalla sua prigionia di circostanza alla fine dei 1000 anni. E allora c'è il tentativo di assalto alla città di Dio, però il fuoco e lo zolfo distruggeranno Satana e gli empi. Torniamo un attimo indietro e parliamo di questi privilegi che avranno i giusti di giudicare gli empi, di dare la loro testimonianza. L'Apostolo Paolo, che doveva affrontare non pochi problemi nelle chiese che aveva fondato, a un certo momento dice ai fratelli di Corinto, che si bisticciavano mica male, quindi c'erano i problemi attuali nostri anche a quel tempo, 2000 anni fa. Vi ricordate il testo? Prima Corinti capitolo 6, versetto 2 e versetto 3. Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli, evidentemente decaduti, quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita? L'Apostolo dice ai fratelli e alle sorelle, rimproverandoli a Corinto, ma perché andate a presentarvi ai tribunali romani? Come? Noi siamo i candidati, noi che crediamo. Siamo i candidati a esercitare il giudizio contro il mondo, contro gli angeli decaduti, e che non siamo in grado di giudicare delle cose di questa terra. È logico il ragionamento paolino. Quindi, essendo i giusti candidati ad essere un giorno giudici degli empi e dei demoni e di Satana stesso, debbono a maggior ragione essere in grado di trattare con competenza i problemi della Chiesa. Ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. Cito Vauchè nel suo manuale L'Apocalisse, alla pagina 102, dice quanto segue. Si ha l'impressione di qualcosa di rapido, di subitaneo, ma non bisogna pensare si tratti di cosa istantanea, come un lampo, bensì di cosa che avrà una certa durata, sia pure breve, possiamo dire quindi un piccolo periodo di tempo. La sorella White aggiunge alcuni particolari a questa scena dicendo che i malvagi subiranno differenti gradazioni di castigo in rapporto con le loro malefatte. Ed è giusto. Ma alla fine tutti, radice e rami, Satana e gli empi saranno distrutti. Ecco perché noi insistiamo nella credenza della morte seconda. Cosa vuol dire la morte seconda? Si distingue dalla prima, la morte prima, la prima morte, se vogliamo, perché la prima morte è un sonno seguito dalla resurrezione. La morte seconda è la distruzione completa, non ci sarà più resurrezione, niente di niente. Quindi morte seconda, non inferno eterno, come insegnano purtroppo cattolici e protestanti, anche se questo tema dell'inferno adesso è un pochino caduto in disuso nelle chiese, non si parla più dei tormenti eterni, eccetera, lo si mette un pochino nel dimenticatoio. Se noi ammettiamo l'inferno eterno, come insegna buona parte della cristianità, al posto dell'eterna distruzione, significa una cosa, e di lì non si scappa, che il Signore è nell'impossibilità di controllare il problema del male, perché non gli basterebbe appunto l'eternità per gestirlo. E questo è semplicemente assurdo. Il Signore distrugge il male che ha avuto un inizio e avrà una fine, chiude la parentesi che si è aperto con la famosa ribellione di Lucifero nel cielo e che si chiuderà con la completa distruzione del male. Apocalisse 21, i famosi testi che noi sempre citiamo, dopo la fine del male, capitolo 21, Apocalisse, versetto 1, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Versetto 3, udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non ci sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio ogni cosa nuova. Le cose di prima sono passate definitivamente. Come si fa a ammettere un inferno e poi questo testo che dice non ci saranno più lacrime, né dolore, né sofferenze? E no, non ci siamo. O l'uno o l'altro. No, noi accettiamo quello che dice la parola di Dio. Le altre cose sono invenzioni umane e cattive interpretazioni della Scrittura. Concludiamo dicendo che il Signore ci invita a scegliere la vita, non la morte. Credendo in Cristo si ha la vita, e Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui abbia vita e abbia vita eterna. Non perisca, non muoia della morte seconda, ma abbia vita eterna. L'Apostolo Paolo dice: il salario del peccato è la morte seconda, la distruzione, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. D'altronde questo pensiero era stato formulato secoli e secoli prima, leggiamo nel Deuteronomio al capitolo 30, ricorderete queste parole, Dio parla in modo accorato a Israele attraverso Mosè, capitolo 30 del Deuteronomio, versetto 19 e seguente. Io prendo oggi a testimone contro a voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la tua progenie, amando l'Eterno, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni affinché tu possa abitare sul suolo che l'Eterno giurò di dare ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Scegli la vita, dice il Signore, scegli la vita, e lo dice a tutti noi, perché noi viviamo circondati dalla morte e ogni giorno nel sepolcro scendono uomini e donne che nella loro vita hanno scelto la morte e morte troveranno. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, a sapere vivere con questa fede nella vita eterna. E io penso ai milioni e milioni di uomini e donne che in questi giorni sono nei cimiteri, e mi ricordo che a Roma tanti anni fa i giovani hanno fatto un'esperienza interessante, sono andati a evangelizzare nei cimiteri il giorno dei defunti. Che esperienze hanno fatto? Alcune positive, altre negative, con del materiale che avevamo preparato sulla morte e sulla resurrezione. Alcuni hanno ringraziato, hanno letto, altri, sapete cosa hanno fatto? Hanno buttato via questi fogli e hanno gridato contro questi giovani. Questo è il masochismo cristiano, usate la parola grossa. Si preferisce la sofferenza, si preferisce il dolore alla morte, alla gioia della resurrezione, della vita eterna. Che miseria le filosofie umane, che bellezza la parola del Signore. Scegli la vita, scegliamo la vita, fratelli e sorelle, e invitiamo gli altri con la nostra vita a fare altrettanto. E Dio ci benedica. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su quest'oro non ha podestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui 1000 anni. Amen.